Ecco, siamo arrivati al capitolo, siamo sempre, non che arrivati, siamo sempre al capitolo 11. Stavamo finendo di commentare il Padre Nostro nella versione di Luca e poi ci scambiamo invece, questa volta diamoci del tempo per le vostre osservazioni, per le vostre riflessioni. Se qualcuno ha fatto il confronto tra la versione di Matteo e quella di Luca, che sono un po' differenti. L'altra volta ci eravamo fermati sulla prima parte del versetto 4, e perdonaci i nostri peccati, non debiti ma peccati in Luca, perché anche noi perdoniamo ogni nostro debitore. Quel perché dicevamo, così anche noi perdoniamo, cioè in Luca il perdono è una conseguenza del perdono già dato da Dio, mentre in Matteo sembra quasi una condizione. Dio ti perdona a condizione che tu abbia perdonato a tua volta. E tentavo di provare a dirvi che sono importanti tutte e due queste cose, bisogna tenerle in tensione, cioè c'è una responsabilità. Come dire, cioè Matteo dice, se tu hai ricevuto il perdono da Dio, devi saperlo dare anche agli altri, devi rispondere al suo perdono. Io penso anche un'altra cosa che non vi ho detto, perché non è proprio legata al testo, ma la penso. Cioè che a volte noi, cioè quella frase, perdona, rimetti a noi i nostri debiti come noi letteralmente li abbiamo già rimessi ai nostri debitori, sta dicendo, tu puoi credere nel perdono di Dio, e allora perdoni gli altri, ma se non credi nel perdono di Dio, non perdoni neanche gli altri. Cioè quella frase prova a dire che si può anche non credere nel perdono, ma no, è una fregatura, gli altri ti imbrogliano, e perché Dio dovrebbe perdonarmi? Come io non sono capace di perdono, di sicuro neanche lui sarà capace. Ecco, cioè che a volte, cioè il perdono richiede un coraggio. Perché tu hai subito un'offesa, non è facile perdonare, è difficilissimo. Difatti, quando ci sono questi giornalisti che intervistano, ma lei perdona? Bisognerebbe mandarli a quel paese, questi giornalisti. Anche il perdono richiede elaborazione, richiede. Poi devi anche, come dire, curare le ferite che hai subito. Cioè, non è facile, è un'arte difficilissima. Però io penso, cioè, che il perdono. Sia anche un modo di pensare che la vita possa cambiare. Allora, provo a dirlo, poi andiamo avanti. Cioè, perdonare non è dimenticare. Perché uno dice, tu puoi perdonare se dimentichi. Oppure qualcun altro dice, io perdono ma non dimentico. Perché certo che non devi dimenticare, perché ti è successo. Il perdono. Perdono e mi dimentico, io lo chiamerei il perdono, non io, di per sé è una distinzione che ha fatto un filosofo, Paul Ricoeur, è il perdono facile, che noi facciamo con chi in fondo non è che ci ha fatto chissà quale offesa, oppure qualcuno che ci ha fatto del male ma non lo vediamo più, non lo vediamo più quindi. Ma se tu hai subito qualcosa da una persona che ti ha fatto veramente del male e ti è vicina, come fai a dimenticarlo? È la tua vita. Il problema non è non dimenticare, ma cosa te ne fai di quello che è successo? Come elabori quella situazione? Il perdono richiede tempi lunghi, non è che tu d'istinto perdono, perché c'è la rabbia all'inizio, il sentirsi offeso ed è giusto, cioè perché se qualcuno ti ha fatto del male, cioè a volte ci sono dei perdoni che dicono che tu hai una bassa considerazione di te, che sei sottomesso, che qualunque cosa ti facciano tu la subisci. No, cioè il perdono richiede che tu elabori quella situazione e provi a dire mi è successa una cosa grave, quello ha fatto una cosa grave, ma come faccio in modo che questa cosa grave non rimanga un peso da qui per tutto il resto della mia vita? Come posso elaborare, uscire da questa rabbia che uno prova? E come faccio anche a far capire all'altro quello che ha commesso? Va bene, ma per dire, è veramente complesso il perdono, cioè questo su tutto, no? Lo studio biblico serve a questo. Le parole che noi diciamo, sono parole complesse. Perdono, amore. Cioè, nelle chiese è facile dirlo, i pastori sono pieni di queste parole, ma cosa vuol dire poi nella vita questo? È impegnativo, ecco. Per cui ci stanno tutte e due le cose, sia quella di Matteo che dice, guarda, come noi diciamo, non nominare il nome di Dio invano, non nominare il perdono invano, perché perdona noi come noi abbiamo già perdonato, dice Matteo. E Luca, al contrario, dice sì, però a volte noi non sappiamo perdonare, dobbiamo imparare da lui. È lui che fa la prima mossa, è lui Dio che è misericordioso. Va bene, questa era la prima parte del versetto quarto, ci manca la seconda parte. E non ci esporre alla tentazione. Già l'altra volta vi anticipavo che il problema è il verbo, che qui viene tradotto e non ci esporre. Nella vecchia traduzione italiana cattolica è non ci indurre, adesso è non ci abbandonare. Io non so nelle altre lingue, in tedesco, in brasiliano, in portoghese, com'è. Che verbo usate, per esempio, in portoghese?
No,
Adesso non viene, ma...
non mi ricordo il
Bisognerebbe dirlo tutto, poi arriva...
Io mi sono fatta perché non riesco, quelle tre versioni non mi vanno.
In tedesco com'è?
No,
No. Ah, no, ti sei fatta la tua versione.
mi sono fatta la mia versione. E sostienici nella
E
tentazione.
sostienici nella
Sì. E
tentazione.
dopo l'ho detto a qualcuno, mi ha detto è meglio perché è positivo e gli altri sono negativi.
Ho capito. Ma in tedesco com'è, per esempio?
Führen und sich in Versuchung.
Condurre, non condurre
Non
una
ci
persona.
conduce, non ci
Come portarlo,
conduce.
Si avvicina, il tedesco è un po' più...
Condurre.
Condurre,
Führen, vedere in spagnolo che
stai guardando. In spagnolo,
sì. In portoghese sempre esporre.
Esporre? Spogna? Che vorrebbe dire? Esporre, come, no, come la traduzione qui in italiano della nuova riveduta, non c'è esporre. Certo, allora, ci sono, come dire, c'è quella cosa che faceva notare Anna del significato positivo-negativo, perché appunto ci sono delle traduzioni che sembrano quasi dire è Dio che ti conduce alla tentazione. Però, dobbiamo vedere qual è il verbo originale, cioè per non fargli dire noi quello che vogliamo al testo. Allora, il verbo è abbastanza simile alla traduzione tedesca, se, perché è un verbo greco, eisphero, che vorrebbe dire fare entrare. Cioè, la traduzione letterale sarebbe non farci entrare, prima ipotesi. Ma seconda ipotesi, forse ancora meglio per venire incontro a questo desiderio che appunto che non sia Dio a buttarci la tentazione, perché quel verbo, adesso non è che possiamo fare la grammatica, però può essere inteso anche in maniera causativa, e allora si tradurrebbe fa che non entriamo nella tentazione, non solo non farci entrare, ma fa che non entriamo. Perché dico questo? Beh, perché è scritto così. Ma perché tutte le nostre traduzioni, questa qua, non esporci, non abbandonarci, molto bella questa cattolica, non abbandonarci nella tentazione, però cosa perdono rispetto all'originale? Perdono il simbolismo dell'esodo, perché tutto l'esodo è un uscire dall'Egitto, camminare nel deserto, entrare nella terra promessa. Il verbo, cioè, ma proprio anche dal punto di vista narrativo, se leggete il libro dell'Esodo, vedete che i verbi che ricorrono di più sono proprio questi: uscire, camminare, yatzah, bo, no, yatzah, allak, camminare e bo, entrare nella terra promessa.
Sono ricordato.
Ti sei ritrovato del
Non
brasiliano.
lasciarci cadere.
Cadere. Non è, allora, si capiscono, si
Cioè, tradotto,
capiscono.
no,
Sì,
non lasciar
certo.
In spagnolo è così, non deixe, non lasciarci cadere
Cadere,
la
sì.
tentazione.
Ma si capisce, lo diciamo anche un modo di parlare. Sono caduto in tentazione, sono.
Non abbandonarsi. cosa, non è statico,
sì,
per arrivare al percorso dell'esodo.
Certo, è accompagnaci e non abbandonarci. Certo. Cioè, diciamo che hai ragione Francesca, ma diciamo che non abbandonarci fotografa più, come dire, il secondo dei tre verbi, sì, cioè quello del camminare, cammina con, sì, noi, non abbandonarci. Certo, anche il primo, facci uscire dalla schiavitù, dall'Egitto. Però, capite, allora, adesso è proprio il testo che ci aiuta a dire, tu verso dove sei diretto? Dove pensi che sia la tua terra promessa? Il tuo cammino, che direzione segue? Cioè, questo verbo è come se dicesse, guarda che potresti scambiare la terra promessa con di nuovo l'Egitto, perché se entri nella terra della tentazione, diciamo così, e non nella terra della libertà, vuol dire che il tuo cammino ha un risultato sbagliato. Tra l'altro, sapete, allora, perché insisto su questo? Beh, perché dice così il verbo è entrare, fare entrare, non lasciare che, ok. Ma perché la Bibbia, vi siete mai chiesti qual è il collante che tiene assieme i diversi libri? Perché sono libri molto diversi tra di loro, Allora, è tenuto assieme, cosa tiene assieme il libro della Genesi con il secondo libro dei Re, con Ezechiele, con, cioè, perché uno dice, ma li ha messi assieme, è tutta parola di Dio, li ha messi così, oppure hanno trovato un ordine estrinseco. Cosa vuol dire un ordine estrinseco? Per esempio un ordine alfabetico, A, B, C, non è un ordine logico, ma seguo l'alfabeto, ma non è questo il caso. Noi di solito diciamo un ordine storico, si parte dall'inizio, poi prima quando i patriarchi, poi in Egitto, poi nella terra promessa, l'epoca dei re, poi l'esilio, poi è vero fino a un certo punto, è vero fino a un certo punto, ma il collante, il filo rosso che dà la rilegatura a questo libro è proprio il tema dell'esodo. L'esodo è il racconto fondatore del popolo, è il primo comandamento, adesso le 10 parole, adesso le varie tradizioni le dicono in maniera anche differente, a volte nei catechismi, che ci sono in tutti i catechismi, sia cattolico sia protestante, Lutero il catechismo lo faceva attorno a tre cose, lo faceva attorno alle 10 parole, al Padre Nostro e al Credo, erano le tre cose che dovevi imparare, ecco, ma i catechismi a volte iniziano, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio al di fuori di me. E no, nella Bibbia dice, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla terra di schiavitù. Cioè, non sono un Dio generico, ma quel Dio di cui tu hai fatto esperienza in quel momento. Mentre eri schiavo e hai gridato e io ho raccolto il tuo grido, l'ho sentito, ho visto e sono sceso per salvare il mio popolo. Questa è la frasetta, il ritornello dell'Esodo. Il Deuteronomio dirà, bene, Dio ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, ti ha condotto nella terra, ma guarda che quella terra tu la perdi se non ascolti la parola che Dio ti ha rivelato. L'esilio è pensato come un controesodo. Non si chiama più Egitto, si chiama Assiria per il regno del nord, Babilonia per il regno del sud, ma è di nuovo un controesodo. I profeti, soprattutto Isaia, dirà, certo, ma c'è anche un altro esodo, l'esodo dalla morte alla vita. Non ci sarà più pianto, quella frase che poi riprende anche l'Apocalisse, ecco. E non a caso Gesù, qual è il momento rivelativo fondamentale della vicenda di Gesù? La sua Pasqua. Pasqua vuol dire esodo. Pasqua è la Pasqua che vuol dire, è una radice che vuol dire passaggio. Di per sé vorrebbe dire l'oltrepassamento, quando gli angeli oltrepassavano le case che erano segnati sugli stipiti col sangue. Ecco, ma la Pasqua di Gesù vuol dire appunto che anche lui ha vissuto un esodo, e difatti, se ricordate al capitolo 9 del Vangelo di Luca, avevamo beccato proprio questo, che Gesù con Mosè e con Elia sul monte della trasfigurazione parlava, le nostre Bibbie dicono, della sua dipartita, della sua viaggio verso, del suo esodo. La parola greca è esodo, cioè Gesù interpreta la sua vicenda come un esodo. Il Vangelo di Marco inizia con Gesù che è sul Giordano per farsi battezzare, ma anche qui nell'originale, traduzione è un po' difficile, mannaggia, perché nell'originale si dice non solo che andò al Giordano, ma è il movimento di chi supera il Giordano. Il Giordano è il fiume che delimita la terra promessa, cioè non a caso la Torah, i primi cinque libri finiscono con Mosè che è al di qua del Giordano. Con Gesù è come se si compisse lui come un nuovo Mosè che entra nella terra promessa. Allora, l'ho fatta un po' lunga per dirvi. Questa frase di Luca che conclude la sua versione del Padre Nostro è interessante. Sono interessanti tutte le traduzioni, ci mancherebbe. Poi nella preghiera il significato è questo, appunto, non abbandonarci, non farci cadere. Tu avevi detto, Anna,
sostienici.
Cioè, è l'idea anche che è molto in sintonia con l'idea di un Dio che è padre e madre, che non abbandona i suoi figli. Lo vedremo subito dopo anche nella spiegazione ulteriore che Gesù dà sul tema della preghiera. Però il senso letterale è importante, vedete, cioè non è che questi sensi non vanno bene, però è sempre importante partire dalla lettera, perché sennò rischiamo sempre di far dire noi quello che vogliamo la parola. Il senso letterale è e non farci entrare e fa che non entriamo nella tentazione. Ecco qui un altro termine importante, tentazione, peirasmos. Cosa vuol dire la tentazione? Beh, vuol dire, non è solo il peccato. La tentazione al singolare, tra l'altro, non le tentazioni, ma la tentazione, per Luca è soprattutto quella situazione in cui tu perdi la fede in Dio. Noi a volte diamo più un taglio, come dire, morale, no? Cioè le tentazioni sono legate alla sessualità piuttosto che ne so, la tentazione di arricchirsi rubando, cioè le varie tentazioni della nostra società, no? Va bene. Ma per Luca invece la vera tentazione è quando tu appunto pensi, ma no, ho sbagliato a credere, ma come si fa a credere? È la tentazione che subiscono tutti i credenti, Adesso io non so voi, ma guardate che in ogni credente c'è una battaglia tra fede e non fede. Vi dicevo, per me la confessione di fede più bella è quella del padre del figlio epilettico in Marco, che dice a Gesù: io credo, ma tu aiutami nella mia incredulità. Fede e incredulità, perché come si fa a credere a Dio in questo mondo? Non è facile. Guardate che noi che siamo qua a leggere queste parole, facciamo un'operazione che è un azzardo. Che venisse uno che non crede in niente e dice: ma voi cosa state facendo? Ma che parole dite? Ma guardatevi attorno, ma guardate in questo mondo, ma che parola di Dio? Qui c'è la parola del più forte che si impone. Capite? Allora, siamo tutti noi, più o meno, a secondo della sensibilità, c'è chi ha una fede che appunto non si fa scalfire, però se è una fede non solo ideologica, ma che si misura con la realtà, è chiaro che noi siamo sempre a rischio di tentazione. Vi dicevo, Luca, per esempio, l'abbiamo già incontrato questo termine, Luca, me lo sono segnato qui così vado più veloce, Luca 8,13, dice, è la famosa parabola del seminatore, del seme che cade nei diversi terreni. A un certo punto, al versetto 13, dice, quando c'è la spiegazione di quella parabola, quelli sulla roccia, cioè i semi caduti sulla roccia, sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia. Quindi sono credenti, l'hanno ricevuta con gioia, ma costoro non hanno radice, credono per un certo tempo, ma quando viene la prova, è lo stesso termine, qui lo traduce prova ma è tentazione, ma quando viene la tentazione si tirano indietro. E c'è una frase importantissima che incontreremo più avanti in Luca, Luca 18, quindi nel 2030, quando arriviamo al capitolo 18, ecco, 18.8, questa è una frase veramente da quelle da pugno nello stomaco, che tu la senti e dici aia, aia, perché Gesù dice così: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Punto di domanda. Non è scontato, ma sì Gesù, ma certo che la trovi, siamo qui noi. Ma no, 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 cioè la grande tentazione è perdere la fede. La grande tentazione è perdere la fede, anche se voi siete in un momento di grandi convinzioni, speriamo, che bello. Però guardate che la vita ci mette a dura prova e noi, come il popolo nel cammino nel deserto, ci chiediamo, ma Dio, ma il Signore è in mezzo a noi sì o no? Ma dove sei, Signore? Gesù è morto così, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Noi a volte abbiamo in mente una fede un po' ideologica. Se credi va bene tutto. Dai Vangeli non è così. Certo che devi credere, ma sappi anche che la tua fede sarà continuamente tentata. Guarda che la vita è complessa. Adesso tu credi perché le cose ti vanno bene. Avete in mente Giobbe? Il Satan, che non è Satana, che vuol dire il pubblico ministero, vuol dire quello che è pronto lì a prenderti in castagna, no? Dice, sì, sì, lui è bravo, un credente, ti loda, perché le cose gli vanno bene, è ricco, sta bene, toccagli un attimo la vita, fagli andare un po' male le cose, vediamo se è ancora credente. Il problema di Giobbe non è tanto il dolore, certo, un libro che parla del dolore, ma il problema è, ma la fede riesce a resistere nel momento della prova, della tentazione? Oppure uno crede perché le cose gli vanno bene nella vita. Pensate che immagine che diamo a volte, no? I credenti chi sono? Quelli che gli è andata bene. E gli altri sono troppo disperati, non possono credere. Come se Gesù non fosse venuto invece proprio per i disperati. Cioè, allora, qui ci viene detto... non lasciare che entriamo in questo territorio. Fa che non entriamo... in quella che noi pensiamo potrebbe essere il nostro obiettivo, la nostra terra promessa, in realtà è la situazione in cui tu perdi la fede, fa che non entriamo, fa che nel momento della tentazione, della prova, possiamo avere tanta forza di resistenza quanta ne avremo bisogno. È anche molto realistica questa preghiera, che è iniziata con Padre, un padre che è anche una madre, quindi con una parola che dice fiducia, affidamento, e però termina così, termina con il rischio di entrare nella terra della tentazione. Matteo aggiunge, ma liberaci dal male, che qui non c'è, però anche lì la preghiera finisce con male, è iniziata con padre e finisce con male, ma per il realismo della preghiera. Io non so cosa ne pensate voi, io so che ci sono tanti cristiani che dicono se credi ti andrà tutto bene. Se tu dici a uno che è malato di tumore che guarirà, sicuramente guarirà perché Gesù ha guarito e non deve... Io non ho questa sensibilità. Ognuno ha la sua, lo studio biblico si studia, ognuno poi vive la fede come desidera lui. Però dico, ma nei Vangeli... Insomma, Gesù non è che si è mostrato, certo che ha guarito, certo che ha desiderato la vita delle persone, ecco, però ha sperimentato anche la fatica delle persone. Lui stesso, lo vedremo, Luca ci racconta che va incontro alla sua passione sudando sangue, cioè somatizzando, perché la vita è questa, Cioè, Nietzsche, questo famoso filosofo, diceva che i cristiani si costruiscono un mondo dietro il mondo. C'è il mondo, ma loro ne hanno un altro, no? Dove le cose, i conti tornano, dove le cose... Invece no, noi siamo gente di questo mondo, che sta male quando una persona, appunto, quando una persona gli trovano un tumore e ti dicono sei messo male, Perché capite, a volte noi abbiamo usato la fede come una bacchetta magica. Cioè dietro questa implorazione fa che non entriamo nella terra della tentazione, ci sta tutto il dramma, ci sta il dramma. La fede è anche un dramma. Io penso che si potrebbe anche rapacificarsi con la vita se tu non credi. È così, punto. È così, punto. Il cristiano dice, è così ma non dovrebbe essere così. Perché io credo in un Dio che vuole la vita la vita piena, la vita buona. Per cui ogni volta che questo non funziona, allora rimango come spiazzato. Cioè noi ci scandalizziamo del male perché abbiamo il senso del bene. È il bene originario nella vita, è il bene che Dio ha sognato per noi. Il male è la mancanza del bene, è il dire non va come dovrebbe andare. Se noi non avessimo questa idea del bene, certo che staremmo male se stai male fisicamente, ma non saremmo scandalizzati. È così la vita, cosa ci devi fare? Dobbiamo accettarla. E invece, capite, essere credenti vuol dire anche che hai questa passione forte per la vita buona, per tutti, non solo per me. Se no diventa egoismo religioso, hai questa passione forte e poi la vita continuamente te la smentisce. E tu sei lì a dire, come faccio a credere, Signore? Aiutami nella mia incredulità, non farmi entrare nella terra della tentazione, cioè la tentazione di non credere, di dire ma no, dai, tutto è legato al caso, è legato all'assurdità, hanno ragione quelli che dicono l'importante è essere forti, essere un po' cinici, non guardare in faccia a nessuno. Cioè dietro questa invocazione e non farci entrare nella tentazione, capite che tipo di fede ci sta? Io penso che sia veramente qualcosa di grosso, cioè che pregare il Padre nostro è vivere anche una battaglia interiore. Cioè o lo riduciamo a una formula, Padre nostro, ok, altrimenti entrare qui vuol dire, ma come? Una preghiera che inizia con Padre, che dice venga il tuo regno, il regno vuol dire il mondo come Dio lo desidera, come l'ho sognato, un mondo giusto, e poi capire che noi possiamo fallire il bersaglio, perché siamo peccatori e perché c'è sempre la tentazione di entrare nella terra della tentazione. L'altra cosa che dico è importante, appunto, come dire, non attribuire a Dio la tentazione. Questo è se ricordate, quando abbiamo affrontato la lettera di Giacomo, al capitolo 1, me lo sono segnato qui, 13-14, nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae o lo seduce. Concupiscenza vuol dire il proprio desiderio possessivo, cioè uno sbaglio nell'affrontare la vita, ecco. Ma c'è un'altra frase, mi sono segnato, dell'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi 10:13, che mi sembra interessante. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, ok? La tentazione umana del dire la vita è così. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, entrare, uscire, vedete, riprende la... affinché la possiate sopportare. Mi sembra molto simile a non farci entrare nella tentazione. Se noi entriamo e scambiamo la terra promessa con un nuovo Egitto, facci di nuovo uscire, ecco, facci di nuovo uscire. Ecco, e, andiamo anche un po' avanti, abbiamo ancora un po' di tempo. Subito dopo la preghiera del padre secondo Luca, e poi la riprendiamo, c'è un'istruzione sulla preghiera. Tutto era iniziato, ricordate, al versetto 2, Signore insegnaci a pregare come anche Giovanni il Battista ha insegnato ai suoi discepoli. C'era un'insistenza sull'insegnamento, Gesù insegna consegnando queste parole e poi disse loro, versetto 5, se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice amico prestami 3 pani perché mi è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti e se quello dal di dentro gli risponde non darmi fastidio la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto io non posso alzarmi per darteli io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutto ciò di cui ha bisogno. Io altresì vi dico,
chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre tra di voi che se il figlio gli chiede un pesce gli dà invece un serpente, oppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Allora, incominciamo a... ci ritorneremo su questa, perché non è semplice, anche questa istruzione, immagino che vi vengano un po' di obiezioni su alcune affermazioni. Proviamo a vedere però a grandi linee. Cioè, quindi, Gesù fa un esempio, una similitudine, subito dopo aver insegnato come pregare, fa l'esempio di due amici. Abbiamo due similitudini qui. La prima è, come dire, nell'orizzonte dell'amicizia, la seconda invece nell'orizzonte della parentela, se un padre con un figlio, mentre qui abbiamo degli amici. Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte... Mannaggia, a mezzanotte, insomma, non è proprio l'orario giusto per suonare il citofono all'amico, ecco. Vabbè, è chiaro che qui gioca sull'ambiguità, interessante. L'ambiguità è che da una parte poteva essere anche normale che chi si mette in viaggio per non subire la calura della giornata si muova appunto quando non c'è il sole, ecco. Però è vero anche che a mezzanotte, appunto, è l'ora anche dei ladri, è l'ora del pericolo perché c'è buio. Quindi, cioè, fa un esempio di una richiesta che avviene in un momento che è pericoloso. Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte, gli dice, amico, prestami tre pani. Chissà perché tre, vai, tre pani, dice... Perché mi è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. Quindi gli espone la situazione. È arrivato questo amico e io ho la dispensa vuota. E se quello dal di dentro gli risponde non darmi fastidio, che è una bella traduzione, come dire, che non troppo offensiva, ma l'originale è non rompere, insomma, non darmi fastidio. La porta è già chiusa, allora forse chi era Annalisa che l'altra volta parlava delle case che sono un'unica stanza dove ci sono tutte, e adesso non mi ricordo più se lo diceva anche lei, ma che l'archeologia poi ha ricostruito, normalmente erano porte che erano poi sbarrate con una sbarra, cioè come le chiudevano, non c'erano la serratura come da noi oggi, per cui era anche rumoroso dover riaprire la porta e sono tutti nello stesso letto, lui lo dice, no? Non posso alzarmi per non darmi fastidio, la porta è già chiusa, vedete l'insistenza sulla porta, e i miei bambini sono con me a letto. Io non posso alzarmi per darteli, non posso, obiettivamente. Quindi è vero che l'amicizia richiede una logica di ospitalità, di attenzione, però questo amico dice, guarda, è proprio il momento sbagliato. A noi verrebbe da dire, ma scusa, tienilo a casa, fallo dormire, domani farà una colazione abbondante, anche se non mangia la sera, insomma, perché questa... io vi dico, poi non c'è l'applicazione, vedete, fa una similitudine, e poi subito io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico, se sei amico, è vero, la situazione non è proprio quella giusta, ma però sei amico, va bene, mettiamo che l'amicizia non funzioni, tuttavia per la sua importunità, traduce qua, è un termine unico, si dice, quando nella Bibbia ricorre una parola che compare solo una volta, quindi non puoi fare il confronto come l'hanno tradotta da altre parti, si chiama apax legomenon, vabbè, è un nome greco per dire... compare solo una volta, in tutta la Bibbia, nel Primo Testamento tradotto in greco, quello della 70, nel Nuovo Testamento, compare solo qui. E sembrerebbe, perché non puoi fare il paragone, il confronto, che dica proprio la sfacciataggine, la spudoratezza, la sfrontatezza, anche noi diciamo una sfacciataggine, vuol dire che senza faccia, sfrontatezza, cioè che non ti rendi conto, insomma, di quello che stai facendo, fai qualcosa di appunto di cui invece dovresti vergognarti. Allora, e che qui invece diventa un termine positivo. Io vi dico che se anche non si alzasse a darglielo perché è amico, tuttavia per la sua importunità, perché è importuno, perché è sfacciato, perché insiste, troveremo poi il brano della vedova insistente con un giudice che non vuole, ecco, per la sua importunità si alzerà alla fine. Si alza e gli darà tutto ciò di cui ha bisogno. Allora, cosa sta dicendo con questa similitudine? È chiaro che qui non sta dicendo che Dio è come un amico che ha letto con i figli e che ha chiuso la porta. È solo una similitudine per dire: ma tu, quando preghi, hai, come dire, appunto, la sfrontatezza, la sfacciataggine di esigere qualcosa che un altro non ti darebbe perché è l'ora sbagliata, perché non è così urgente come potrebbe essere. Cioè, è come se qui Gesù ci dicesse: devi aver coraggio di chiedere. Non c'è la correttezza in questo, ma c'è piuttosto l'insistenza, c'è... Non lo so, vediamo, magari su questo ci ritorneremo. E poi aggiunge: io inoltre, altresì, vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Che sono verbi importanti, certo, noi... La prima cosa immagino che ci salta in mente è: magari fosse così, che se cerchi trovi, invece a volte non trovi, a volte chiedi e non trovi risposta, a volte bussi e non ti sarà aperto. Ma l'importante qui sono i verbi, certo, poi ritorniamo anche su questa obiezione, chiaramente, i verbi che sono proprio importanti nel racconto di Luca e anche degli altri Vangeli. Beh, innanzitutto guardate il passivo: chiedete e vi sarà dato. Abbiamo detto che sempre nella Bibbia, quasi sempre, il passivo è sempre un passivo divino. Sarà dato da chi? Da Dio. Vi sarà dato. Al futuro, come dire, certo, c'è una richiesta che tu devi fare con fiducia, che ti sarà, ma che ti sarà dato, c'è un'attesa. Cioè, è come se già quel futuro ci liberasse dall'idea di una preghiera o di una fede come bacchetta magica, capite? Cioè, c'è una dimensione di attesa. E di attesa è interessante anche che non c'è scritto cosa devi chiedere, sarà detto alla fine, l'abbiamo letto, lo Spirito Santo, ma adesso non è detto che cosa. Certo, la tua prima impressione è: posso chiedere tutto quello di cui ho bisogno, però qui non è detto, dobbiamo proprio inoltrarci con calma, e per questo poi lo riprenderemo anche la prossima volta. Però il verbo chiedere e il verbo sarà dato, il dono, pensate, la domanda e ricevere un dono sono veramente dei verbi che fotografano quello che succede nella Bibbia, nelle scritture, cioè dove appunto il chiedere umano è il dono divino, ma anche cercate e troverete. Qui non è al passivo e sarete trovati, cercate e troverete ancora al futuro, e cercate è un verbo impressionante, cioè forse ve l'ho già detto, ma se dobbiamo definire i Vangeli, come li definite? La biografia di Gesù? Sì, in parte, però mancano, ha vissuto 33 anni, 30 anni non sappiamo niente, è una biografia un po' strana, no? Che di un personaggio è... Cioè, la definizione che più funziona con i Vangeli sono racconti di ricerca, cercate, perché tutti e quattro iniziano con la ricerca. Matteo inizia con la ricerca dei magi venuti dall'Oriente. Dov'è il re? Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti a cercarlo. Luca, il nostro Vangelo, inizia con la ricerca di Maria e Giuseppe rispetto a Gesù dodicenne nel Tempio, che non era più nella carovana con loro, e Gesù che dice: perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Marco, che inizia con un Gesù adulto, nella prima giornata di Gesù, i primi due capitoli di Marco, è un'unica giornata di Gesù a Cafarnao, una giornata tipo. È come se Marco dicesse: adesso ti faccio vedere cosa faceva Gesù in una giornata. A un certo punto lui si ritira e Pietro dice: tutti ti cercano. Cioè proprio, è proprio nel testo trovate proprio il verbo cercare, zetein si dice in greco, e Giovanni, i discepoli del Battista, che vedendo il Battista che dice: ecco l'agnello di Dio, lo seguono. Gesù si volta e dice: chi cercate? O meglio, che cercate? Che cosa cercate? Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Quindi tutti e quattro i racconti iniziano con la ricerca. E come finiscono? Con la ricerca delle donne al sepolcro, la ricerca del risorto. Come dire, ecco, qualcuno ci cerca il telefono, ecco. E appunto, cioè, questo verbo è importantissimo, il verbo cercare. Ma non è detto che se cerchi trovi. C'è anche la ricerca sbagliata. I Vangeli ci parlano della ricerca di chi appunto lo cercavano per catturarlo, per esempio, nel momento della passione. Ecco, allora qui dice: cercate e troverete e voi. E poi l'ultimo verbo: bussate e vi sarà aperto. Qui c'è questo tema molto bello del bussare, che riguarda sia Gesù, nella parabola, vediamo se me lo sono segnato, sì, nella parabola in cui Gesù dice che è come un re che se ne andrà e affida la sua casa ai suoi servitori, finisce così, Luca 12, lo vedremo più avanti. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Appena busserà, siete pronti ad aprirgli. Questo è appunto nell'immagine, è Gesù che torna. Ma nel capitolo successivo che vedremo, Luca 13, quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi stando di fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ed egli risponderà: io non so da dove venite. Una parola di giudizio, ma dove c'è appunto il tema del bussare. Poi nell'Apocalisse io sto alla porta e picchio, busso, che questa immagine molto bella che poi il vescovo di Roma Francesco aveva detto: perché sta fuori, sta dentro le nostre chiese e vuole uscire, non è che sta fuori e vuole entrare. Questo Gesù l'abbiamo imprigionato nelle nostre chiese e lui bussa per uscire. Molto bella, era un genio nelle immagini Francesco, va bene. E, ecco, adesso sono le 7:15, dai, io mi fermo qui perché poi lo voglio riprendere, anche perché queste tre immagini nella tradizione saranno riprese anche per dire come si fa lo studio biblico. Ma ve lo spiego la prossima volta, sul chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E poi perché dobbiamo avanti e dobbiamo andare fino alla fine e capire appunto cosa vuole dirci con questo insegnamento sulla preghiera dopo averci parlato del Padre nostro. Ecco, però adesso questo quarto d'ora lo dedichiamo proprio un po' a quello che voi, le vostre domande, se avete fatto questo confronto tra la versione di Matteo e quella di Luca, ecco, vediamo.